l'associazione Brain Circle di Lugano, nata per dare spazio alla divulgazione scientifica e ai più recenti studi condotti sul cervello, lo scorso 15 di gennaio c'era un ospite d'eccezione, il linguista e neuroscienziato Andrea Moro. Mario Fabio lo ha intervistato a margine della serata, nel corso della quale ha ripercorso i temi affrontati nel suo ultimo libro, pubblicato lo scorso anno per la nave di Teseo, libro intitolato La razza e la lingua, 6 lezioni sul razzismo. Sentiamolo.
Le radici subdole del razzismo, viaggio tra linguistica e neuroscienza, questo è il tema dell'incontro di stasera, che tra l'altro si rifà, immagino, a questo libro pubblicato lo scorso anno, editore La nave di Teseo, La razza e la lingua, 6 lezioni sul razzismo. Come si insinua il razzismo nelle pieghe del linguaggio?
Intanto è interessante notare come di solito il razzismo non venga immediatamente associato al linguaggio. Del razzismo si parla per il colore della pelle, per la statura, per la forma degli occhi. E invece ci sono due fatti importanti da considerare. Primo, che la nascita del più colossale equivoco, possiamo chiamarlo, volendo usare un termine understated, come si dice, ma la più colossale truffa culturale di sempre, cioè l'idea della razza ariana, è nata su base linguistica. Nella metà dell'Ottocento viene definita una popolazione nobile che parla una lingua nobile, con relazioni sociali nobili, e nobile in questa lingua si dice ariano. Quindi l'idea della razza ariana è su base linguistica. E il secondo punto importante da considerare è che il razzismo pericoloso è quello che non si riconosce immediatamente. Il razzismo pericoloso è linguistico proprio perché nasce dalla combinazione di due ipotesi che vengono tranquillamente lasciate correre nella società. La prima ipotesi o tesi o idea è che esistano lingue migliori di altre, lingue dotate di capacità filosofica, di astrazione, lingue musicali, lingue aspre, lingue stupide, lingue intelligenti. E dall'altra l'idea che a seconda della lingua che si parla si veda la realtà in modo diverso e si ragioni in un modo diverso. Voi capite bene che se combinate queste due idee, che forse di per sé non sono nemmeno così pericolose, immediatamente si forma una gerarchia di dignità culturale e umana a seconda della lingua che si parla. E allora l'ipotesi della razza ariana su base linguistica torna a diventare pericolosa, perché potenzialmente si può applicare a qualsiasi lingua che non venga considerata come la migliore.
Come si riesce a smontare questo teorema grazie agli strumenti che ci fornisce la scienza? Tra l'altro, sentendo appunto parlare di come la lingua o la manipolazione del linguaggio porta a delle teorie razziste, mi viene in mente un altro bel esempio, che è quello di Lombroso e delle teorie lombrosiane.
Sì, in un certo senso dunque la notazione Lombroso è perfetta, perché è la convinzione che una fenomenologia coerente possa influire sulla cultura, sui sentimenti, sull'intelligenza. Però l'altra sua osservazione importante è che secondo me lei ha posto nel modo migliore possibile: come può la scienza smontare questo pericolo? Ha fatto bene a dire la scienza, perché non c'è una prospettiva privilegiata. Io ne ho scelte due, ce ne possono essere altre. La prima è quella linguistica vera e propria, la comparazione tra le lingue, e l'altra invece è quella neuroscientifica. Il tracciato è comune a tutte e due le prospettive. Quello che devi fare è mostrare, primo, che non esistono lingue migliori di altre, né per comprendere, né per ragionare, né per percepire la realtà. E la seconda è che a seconda della lingua che parli, in realtà non ha nessun vantaggio né comunicativo né interpretativo. A tutti però viene in mente il tipico controesempio: dire che il greco è una lingua filosofica importante, ma non bisogna confonderci. Non bisogna confondere la storia con la struttura. È evidente che il greco è importante perché in lingua greca sono stati espressi concetti straordinariamente importanti e fondanti per la nostra cultura, ma nessuno è riuscito a dimostrare, né secondo me riuscirà mai, che proprio perché parlava quella lingua è riuscito a dire quelle idee. D'altronde, se mi permettete, si possono dire delle belle stupidaggini anche nell'italiano di Dante,
che è considerata una lingua musicale. E una delle conclusioni di quello che è stato il suo intervento, che mi piace sottolineare e ribadire, che in fondo parliamo tutti la stessa lingua e che il sapere è uno, rifacendoci al discorso della scienza, degli strumenti che la scienza ci mette a disposizione.
Quello di sicuro, dal punto di vista strutturale noi possiamo dire che parliamo tutti la stessa lingua, un pochino come possiamo dire che tutti abbiamo la stessa faccia. È evidente che non tutti abbiamo identica la faccia, ma tutti potremmo dire che fondamentalmente la struttura è uguale. Per quanto riguarda poi la questione della lingua di Dante, delle lingue musicali, beh, c'è uno scherzo che ho utilizzato come citazione, come frase iniziale del libro, all'inizio proprio, ed è dovuto al fatto che spesso si dice nella cultura popolare di tutte le lingue, l'italiano è una lingua molto dolce e musicale, il tedesco è una lingua aspra. Ora, io vorrei chiedere a un bambino tedesco se sente davvero come aspro la parola che usa per chiamare la sua mamma. È evidente che per tutti noi, nella lingua in cui nasciamo, la parola con cui diciamo mamma è dolce allo stesso modo, sia che sia mutta, sia che sia mamma.
E a proposito di bambini, proprio Noam Chomsky è stato capace di sintetizzare come tutto questo prende forma e di fatto nasce in quell'ambito lì, che è quello dell'infanzia.
Sì, Chomsky, come tutti i grandi geni, non aggiunge forse fatti nuovi, ma combina fatti nuovi in una prospettiva originale più semplice. Lui si rese conto di tre cose fondamentalmente. Primo, le lingue sono troppo complicate perché vengano insegnate integralmente ai bambini. Secondo, la complicazione delle lingue non varia da lingua a lingua. Terza cosa, la prova più importante di tutti, i bambini più o meno al variare delle lingue ci mettono comunque lo stesso periodo di tempo per convergere. A quel punto la sua capacità matematica nello snidare le strutture architettoniche strutturali delle lingue e la sua intuizione nell'omogeneità del linguaggio gli fece formulare l'ipotesi che le lingue umane fossero l'effetto di un prodotto genetico. La cosa in più molto interessante è che riguarda solo e soltanto l'uomo. E questo, se una volta poteva essere opposto agli animali, quindi l'uomo contro tutti gli altri animali, ora riceve una nuova interessantissima luce, perché non solo il linguaggio umano è opposto a quello di tutti gli altri animali, ma anche opposto a quello delle macchine. Quindi l'uomo è in una posizione diversa, non soltanto nel creato rispetto agli animali, ma anche rispetto alle macchine. E di questo dovremo tenerne conto per i secoli futuri, se vorremmo rimanere una specie felice.
Andrea Moro, linguista e neuroscienziato che la scorsa settimana ha tenuto a battesimo la nascita di Brain Circle Lugano, Andrea Moro, intervistato da Mario Fabio.